Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ancora ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono per questa puntata di Al di là della notizia che dedichiamo a una giornata di preghiera e di digiuno per ribadire che l'acqua è un bene comune, l'acqua è un dono di Dio, che è stata organizzata per oggi in piazza San Pietro con una convocazione di sacerdoti, religiose e religiosi da due missionari, padre Alex Zanotelli dei Comboniani e padre Adriano Sella, incardinato nella diocesi di Padova, che in questo momento è in studio con noi. Padre Adriano, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Grazie a voi di questa bella opportunità.
Allora, come nasce questa idea?
Beh, questa idea nasce dal sottoscritto e poi con padre Alex Zanotelli, che abbiamo pensato di convocare tutti i sacerdoti, missionari, missionarie, religiosi, religiose, proprio a scendere in piazza, un po' sulla scia di monaci tibetani, che a me ha sempre colpito molto il coraggio che hanno avuto anche loro proprio per scendere in piazza contro quel regime. Ecco, io credo che oggi anche noi dobbiamo proprio muoverci, scendere in piazza, perché qui si tratta di difendere un bene che è essenziale della vita, che è l'acqua che è la madre della vita. Quindi dobbiamo veramente fare di tutto proprio per difenderla come un bene comune, un bene di tutti.
La vostra iniziativa avviene pochi giorni prima dei referendum che in Italia riguarderanno anche per due quesiti proprio la gestione dell'acqua. Dunque volete riferirvi direttamente a questo appuntamento a cui sono chiamati i cittadini italiani?
Sì, perché dobbiamo anche avere l'impegno, cosiddetto risvolto politico, perché poi alla fine si decide proprio lì, attraverso le leggi, si decide proprio il destino dei nostri popoli. Quindi questa legge che privatizza i servizi idrici e che poi fa entrare proprio il profitto nell'acqua, perché pensiamo proprio il 7% dei privati che investono riceveranno subito, con garanzia. Quindi l'acqua sarà mercificata e renderà anche molto, perché il 7% vuol dire una fetta molto ambiziosa. Ecco che non possiamo veramente, essendo dono di Dio l'acqua è di tutti, è più che un bene pubblico, perché un bene pubblico è gestito dal pubblico, ma qui si tratta proprio di un bene che va oltre il pubblico, che è un bene comune, che è un bene di tutti. Quindi la gestione pubblica è importante proprio per difendere questo bene comune. Ma noi vogliamo una gestione pubblica partecipata, vogliamo, e questo sarà anche oltre il referendum, sarà continuare proprio questo impegno, fare in modo che nella gestione pubblica anche la società civile proprio organizzata possa partecipare nella gestione. Abbiamo delle forme molto positive proprio nel mondo di una gestione pubblica che è partecipata, e questo fa anche la differenza affinché proprio l'acqua venga utilizzata come un bene di tutti.
C'è chi anche all'interno del mondo cattolico ha parlato di un approccio superficiale dei cattolici a questi temi, dicendo che qui non si tratta di proprietà dell'acqua, l'acqua resta pubblica, ma della sua gestione che può essere in maniera utile affidata in parte ai privati. Voi come rispondete?
E innanzitutto noi, il nostro approccio è un approccio di fede. Partiamo proprio da questo, che l'acqua è un dono di Dio perché fa parte del creato e addirittura è un dono prezioso perché è la madre della vita. L'acqua poi è un bene comune, è un diritto universale, sottolineato anche dalla dottrina sociale della Chiesa e anche dall'ultima enciclica, Caritas Veritate. Ecco che dobbiamo concretizzare queste dimensioni, questi valori, che si tratta poi di come gestire questo dono, questo bene pubblico. Ecco, per noi la gestione è molto importante e ci preoccupa proprio di fronte a una legge che vuole una gestione dei privati, quindi la cosiddetta privatizzazione dei servizi idrici, che poi non c'è molta differenza di fatto tra la privatizzazione dell'acqua e dei servizi idrici, perché oggi la gente non va alla fonte, alla sorgente per recuperare l'acqua come faceva nel passato quando vivevamo in area rurale. Oggi la gente per utilizzare l'acqua la utilizza attraverso servizio idrico, quindi alla fine dipende proprio dal servizio idrico. Quindi privatizzare il servizio idrico di fatto è la stessa cosa che privatizzare l'acqua, perché alla fine la nostra gente, ecco, se non ha acqua che arriva attraverso il servizio idrico, vuol dire proprio sete, vuol dire morire di sete, e questo dobbiamo tenere presente, che ci sono già dei dati proprio molto preoccupanti. Si parla di 1,5 miliardi di gente che ha già difficoltà all'accesso dignitoso di acqua, proprio all'acqua. Ecco, questo problema è molto importante, l'accesso all'acqua, e l'ONU ce l'ha detto che se continua così arriveremo a 3 miliardi di persone che avranno difficoltà all'accesso all'acqua. Questo significa morte per molta gente, ma non solamente per milioni di morti, perché saranno costretti proprio a vivere una situazione senza acqua, che vuol dire morte. Ecco, io credo che abbiamo una responsabilità molto grande. L'enciclica stessa sottolinea poi un dovere gravissimo nei confronti delle nuove generazioni che noi dobbiamo avere, e quindi dobbiamo veramente custodire questo creato. Ecco, tutto l'impegno anche da parte delle nostre chiese, che penso sia importante. Anche in Italia abbiamo la giornata della salvaguardia del creato, proprio per sentire questa responsabilità che abbiamo. E nel creato c'è questo dono prezioso che è l'acqua, perché lo sappiamo molto bene: senza acqua significa siccità, significa morte, e quindi noi dobbiamo avere il dovere di salvaguardare questo bene attraverso una gestione pubblica partecipata.
Perché secondo lei questa sensibilità è particolarmente viva nel mondo missionario?
Sì, io sono stato in Brasile, in Amazzonia diversi anni, adesso lavoro nella diocesi di Padova, sono anche attualmente incardinato nella diocesi di Padova per portare avanti proprio questo impegno di nuovi stili di vita. Io credo sentiamo molto questo, perché l'esperienza che abbiamo avuto missionaria ci ha messo molto a contatto con la gente, e a contatto con la gente che soffre, con la gente che è bisognosa, praticamente quei prediletti di Dio che sono i piccoli, i poveri, gli ultimi. E quando si è a contatto con loro, ecco, ti fanno capire molto bene quali sono i loro problemi, le loro difficoltà, le loro necessità, soprattutto quelle che riguardano proprio i bisogni primari della vita. E allora dobbiamo veramente difendere questi di fronte al tentativo, ed è questo che ci preoccupa, della mercificazione di tutto ormai, ma soprattutto anche di questi beni naturali. Credo che sia una grande responsabilità che abbiamo tutti i cattolici, e quindi anche noi oggi, attraverso questo simbolo di scendere in piazza, di fare un momento di digiuno e di preghiera, abbiamo voluto innanzitutto sostenere tutto l'impegno che c'è stato in questo periodo di tante persone, quelli che noi chiamiamo laici, che si sono veramente mossi, mobilitati, hanno fatto tante iniziative, eccetera. Sostenere proprio questo. Ricordiamo che nella Bibbia l'acqua ha delle simbologie molto forti, anche nella nostra liturgia. Mi viene in mente, per esempio, quando il popolo di Dio è nel deserto, ecco, e che si rivolge a Mosè e dice: ma ci hai portato qui per morire di sete? Ecco, e Mosè si rivolge a Dio, questo clamore fortissimo che si rivolge a Dio, e Dio che interviene, ecco, attraverso proprio quella roccia, no? Dove poi sgorga acqua, acqua per il popolo di Dio.
Padre Adriano, in conclusione, che tipo di risposta avete avuto a questa vostra convocazione?
Beh, noi abbiamo avuto innanzitutto una bella risposta via internet, via email, di tante persone proprio che ci hanno manifestato la loro solidarietà, il loro sostegno, apprezzando proprio questo coraggio. E tanti laici che ha detto, finalmente, proprio anche da parte dei sacerdoti, dei religiosi, missionari. Io mi sono impressionato l'altro giorno, che ho dato uno sguardo sui siti. Quanti siti stanno parlando proprio di questo digiuno in Piazza San Pietro? Molti ci hanno detto che non possono venire perché hanno difficoltà, ma da casa praticamente ci sostengono, fanno il digiuno. Ci sono anche alcune piazze di laici che oggi, proprio nello stesso momento, faranno digiuno là nella piazza. Sabato lo stesso sarà anche un momento in cui molti faranno delle celebrazioni, dei momenti di digiuno, di preghiera. Non è una manifestazione, dobbiamo dirlo, è un momento proprio di digiuno, perché crediamo che in certi momenti il silenzio parli molto di più.
Ringraziamo molto padre Adriano Sella, che con padre Alex Zanotelli Comboniano ha organizzato oggi a San Pietro una giornata di digiuno e di preghiera per ricordare che l'acqua è un bene comune, è un dono di Dio, convocando sacerdoti, religiose e religiosi. Grazie ancora padre Adriano.
Grazie.
E continuiamo la nostra diretta di oggi. Fin qui le ragioni, le motivazioni dei missionari, dei religiosi per questa giornata di preghiera e di digiuno, ma entriamo un po' più nel dettaglio, nel contenuto dei due quesiti referendari che sono in programma per domenica e lunedì, che riguardano proprio l'acqua. Ne parliamo con un amico e collega, Giuseppe Altamore, giornalista, scrittore e vice caporedattore di Famiglia Cristiana. Altamore, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
Giuseppe Altamore si occupa prevalentemente di economia, di consumi e di sicurezza alimentari, con diverse inchieste e saggi dedicati all'affare delle acque minerali e anche alla privatizzazione dell'acqua. Sul suo sito www.giuseppealtamore.it si è ribattezzato l'idroinquisitore. Partiamo proprio da una domanda generale, Altamore. Questi due quesiti referendari riguardano, perché qualcuno dice di no, la privatizzazione dell'acqua?
Beh, diciamo che messa giù così ovviamente suscita una serie di emozioni, no? Perché l'acqua, come l'aria, non si può privatizzare, fa parte dei beni comuni, fa parte dei beni essenziali per la vita. Però poi, scendendo nel dettaglio dei quesiti referendari e di tutta la normativa che regola il settore idropotabile, si scopre che poi questa materia, oltre a essere molto sfuggente, appare nella sua luce più realistica, che non ha molto a che fare poi con la privatizzazione dell'acqua tout court, perché altrimenti dovremmo fare le barricate per le strade, no? Non c'entra quasi nulla con la privatizzazione dell'acqua, anche se qualcuno ovviamente adombra il dubbio, e anche non più che un dubbio, che la privatizzazione, diciamo così, del servizio idrico possa in qualche modo coincidere poi con la privatizzazione del bene, perché è chiaro che ciascuno di noi, per servirsi di questo bene così prezioso, ha bisogno di un rubinetto, ha bisogno di un servizio, quindi è solo attraverso il servizio che si accede al bene. Detto questo, io sono stato tra i primi forse a lanciare l'allarme per le tendenze speculative che c'erano in questo settore già nel lontano 2006, con la pubblicazione di un libro che non a caso si intitola Acqua S.P.A., proprio per puntare il dito contro le tendenze finanziarie e affaristiche che possono prevalere all'interno di un discorso che pure va fatto in termini di maggiore efficienza, economicità e via dicendo. Questo giusto per chiarire subito qual è la questione, no? Ma ce lo dice anche la stessa legislazione, l'articolo 822 del Codice Civile dice precisamente che i laghi, i fiumi, le rade, i porti, insomma, fanno parte dei beni demaniali dello Stato e non si toccano. L'articolo 1 della legge Galli, che è stata poi abrogata, nel senso che è stata inglobata nel Codice dell'Ambiente varato nel 2006, dice che tutte le acque sono pubbliche e vanno gestite secondo criteri di solidarietà. Quindi no, ma il principio di diritto è chiarissimo. Detto questo, ripeto, attraverso la privatizzazione del servizio idrico effettivamente si insinua il dubbio, e più che un dubbio, che possa esserci anche indirettamente e informalmente la privatizzazione del bene stesso.
Scendiamo nel dettaglio. Quesito numero 1, scheda di colore rosso, riguarda modalità e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. I proponenti, quelli che hanno chiesto questo referendum, ricordiamo di Iniziativa Popolare, Associazioni Cittadini, chiedono di abrogare la legge Ronchi, che stabilisce l'ingresso degli imprenditori nelle società pubbliche di gestione dei servizi idrici, dei rifiuti e dei trasporti. Per i referendari, i proponenti, l'acqua è un patrimonio essenziale che non può essere affidato a imprese votate al profitto. Per il fronte del no, chi dice di votare no per questo quesito, il quesito numero uno, invece proprio permettendo la gestione dei privati si può avere più efficienza e più trasparenza. Cosa dice Giuseppe Altamore?
Ma dico che la legge Ronchi purtroppo ha introdotto un meccanismo di obbligatorietà che non c'era prima e che sicuramente è penalizzante soprattutto per quelle gestioni pubbliche, ancora pubbliche, ma poi pubbliche fino a un certo punto, che sono efficienti, ci fanno risparmiare acqua, sono efficienti e costano poco. La differenza tra il prima della legge Ronchi e il dopo è che prima la privatizzazione c'era. In Italia la privatizzazione del servizio idrico va avanti almeno dal 1994, solo che era facoltativa, nel senso che i comuni potevano organizzarsi fra di loro e creare una società per azioni, quindi comunque entravano in un ambito privatistico, ma la controllavano totalmente con il cosiddetto meccanismo della società in-house, che è una cosa prevista dall'Unione Europea. La novità del decreto Ronchi è che anche quelle gestioni virtuose, come per esempio il ciclo idrico integrato che a Milano è gestito dalla metropolitana milanese, funziona benissimo, ha solo l'11,5% di perdite, addirittura meno della Svizzera, anche questo gioiellino qua, con l'acqua che costa meno che in qualsiasi altra parte d'Italia, entro fine anno, se non dovesse essere abrogata questa norma, va messo sul mercato e deve cedere il 40% ai capitali privati.
Ecco, Altamore, lei è stato tra i primi a ricordare come il sistema, la rete idrica in Italia abbia delle perdite spaventose, delle percentuali davvero impressionanti. Ora i sostenitori del no, per quanto riguarda i quesiti referendari sull'acqua, dicono che l'unico modo per rimettere in funzione invece questa rete idrica è affidarla ai privati. Come risponde?
Ma è un discorso che non può essere fatto così in maniera totalizzante, no? Perché se guardiamo a quello che le gestioni private, quindi le società miste che ci sono in varie parti d'Italia, per esempio in Toscana, nel Lazio, con Acqua Latina, in altre aree del paese, se guardiamo a queste gestioni non è che siano state così brillanti e le cose siano andate molto meglio che in passato quando le cose erano gestite dal pubblico. Dipende soprattutto anche dalle aree geografiche, purtroppo, mi dispiace dirlo, io sono siciliano, ma devo fare un atto di accusa per esempio a come è stata gestita finora l'acqua con il sistema pubblico in Sicilia. Ricordo che l'ente acquedotto siciliano è in liquidazione già da diversi anni e continua a produrre perdite anche economiche, non solo perdite reali di acqua. La condizione dei nostri acquedotti è una condizione disastrosa perché la perdita media si aggira sul 37%. Ma con punte di oltre il 50% in alcune regioni del sud. Ma la cosa più grave non sono tanto le perdite, che pure contano, è che abbiamo 8 milioni di italiani che non hanno ancora oggi un accesso regolare all'acqua potabile. Parliamo di grandi città come Enna, Caltanissetta, Agrigento, che ricevono l'acqua una settimana sì e una settimana no, e durante l'estate ci sono ampie fasce di popolazione nel sud all'interno di questi 8 milioni che non raggiungono i 50 litri pro capita al giorno, che è una soglia ritenuta minima dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'ONU per garantire delle condizioni di vita, decenti, dignitose. Accanto a questo poi bisogna aggiungere pure il discorso che non esiste ancora una depurazione efficiente in tutto il paese, c'è un 30% dell'Italia che non ha la depurazione, quindi i liquami vengono scaricati così come sono, nei fiumi, nei laghi, nel fiume. Faccio l'esempio di Firenze, no? Una città bellissima che tutto il mondo ci invidia, bene, tutta la riva sinistra dell'Arno è sprovvista di depuratori, quindi si scarica ancora nell'Arno, con l'aggravante che proprio in quella città l'acqua potabile viene dall'Arno, quindi posso immaginare quale può essere l'umore dei fiorentini quando apprendono queste cose.
Passiamo al secondo quesito, la scheda di colore giallo, sempre riguarda l'acqua, riguarda la determinazione delle tariffe, quindi delle bollette del servizio idrico. In particolare si chiede se debba essere abolita o meno, e quindi votare sì o no, la norma che impone di calcolare la bolletta dell'acqua per i cittadini e per le imprese in base all'adeguata remunerazione del capitale investito dalla società di gestione. In pratica, secondo chi ha chiesto il referendum, il gestore può caricare sulla bolletta un 7% di profitto senza vincoli di miglioramento della qualità del servizio. Per cui chiedono in qualche modo di abolire questa possibilità i referendari che chiedono di votare sì. Altamore, le cose stanno così, come la vedi?
No, che non ci sia il vincolo di migliorare il servizio, questo non è vero, non è assolutamente vero, perché le tariffe vengono discusse nel cosiddetto piano di ambito, che è una cosa che viene stilata sì dalla società che gestisce, quindi può essere anche privata, ma poi è l'ambito territoriale ottimale che l'approva, cioè l'insieme dei comuni e della provincia che gestisce il ciclo idrico integrato in quella zona d'Italia. Quindi questo è una cosa che va sfatata immediatamente. Aggiungo che questo decreto è un decreto attuativo della legge Galli del 1994 ed è stato varato il 1 agosto del 1996 dall'allora ministro per i lavori pubblici Antonio Di Pietro. E perché c'è questo meccanismo? C'è questo meccanismo perché uno dei principi della legge Galli è che tutto quanto rientra così nella gestione, nell'economia del servizio idrico, quindi i costi, gli investimenti, e anche la depurazione, quindi nel senso che noi dobbiamo restituire all'ambiente l'acqua nelle migliori condizioni, tutto questo deve confluire nella tariffa, quindi nella bolletta, mentre prima, che cosa accadeva prima di questa legge? Accadeva che i cittadini avevano l'impressione di pagare poco l'acqua, ma in realtà poi tutto veniva ripianato, i bilanci venivano ripianati con i fondi pubblici, quindi ricorrendo alla fiscalità generale. Va bene come segnale, io posso dichiararlo, voterò sì anche a questo quesito, però dal punto di vista tecnico è una cosa che non sta in piedi, perché l'indomani tutto si fermerà, gli investimenti si fermeranno, i lavori si fermeranno finché gli enti pubblici non decideranno di aggiungere di tasca propria i soldi che mancheranno. Ovviamente gli enti pubblici poi lo faranno come? Indebitandosi presso le banche, quindi pagando comunque degli interessi. E il fatto è che pur abrogando questo punto della legge, no, io sono d'accordo, per abrogarlo bisogna sedersi l'indomani del referendum, nel caso in cui dovesse passare e dovesse essere abrogato, sedersi attorno a un tavolo e proprio rifare una legge di sana pianta, che altrimenti non sappiamo dove prendere i soldi.
Giuseppe Altamore, è stato molto chiaro, la ringraziamo per la sua collaborazione. Io ricordo il sito www.giuseppealtamore.it/idroinquisitore per saperne di più, e tra l'altro segnalo, questo penso che lei sarà d'accordo, che questi referendum comunque vorranno votare i cittadini italiani, sono un'occasione per imparare qualcosa di più circa la gestione dell'acqua, circa proprio la gestione delle risorse idriche in Italia, che è un tema che lei cura da diversi anni, ma su cui forse c'era molta ignoranza.
C'era molta ignoranza, c'era una mancanza di informazione, ed è giusto che i cittadini si riappropino di ciò che gli è stato tolto, anche in maniera maldestra a volte, no? Molti non sanno, per esempio, che nel 2000 con un colpo di spugna legislativo sono state cancellate le aziende speciali e i consorzi, quindi gli enti pubblici che gestivano il ciclo idrico integrato, e sono state create a partire da quel momento le società per azioni, ma noi non abbiamo potuto dire nulla, l'hanno fatto i politici o gli amministratori nel chiuso delle loro stanze, e quindi di fatto lì è avvenuto il primo passaggio grave verso la privatizzazione.
Grazie Giuseppe Altamore, vice caporedattore di Famiglia Cristiana, buona giornata.
Buona giornata, grazie per l'ascolto.
Siete sulla Radio Vaticana in diretta, noi chiudiamo questa pagina che abbiamo dedicato al tema dell'acqua, della privatizzazione dell'acqua e dunque anche di due dei quesiti referendari sui quali i cittadini italiani sono chiamati a pronunciarsi domenica e lunedì prossimo, tornando lì da dove avevamo iniziato, cioè a Piazza San Pietro, dove si trova il nostro Andrea Pala, perché come vi dicevo in apertura, per oggi in Piazza San Pietro è stata organizzata una giornata di digiuno e di preghiera per ribadire che l'acqua è un bene comune, è un dono di Dio, e due missionari, Padre Sella e Padre Zanotelli, hanno invitato sacerdoti, religiose e religiosi a un momento di preghiera e di riflessione su questo tema. Andrea Pala è in Piazza San Pietro, e vediamo cosa ci racconta. Ben trovato Andrea, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio a te Fabio, buon pomeriggio. Allora, qui in Piazza San Pietro sono circa 200 le persone che, come dicevi tu, hanno accolto l'invito di Padre Zanotelli a riunirsi in Piazza San Pietro proprio per un momento di preghiera e di riflessione in vista del prossimo referendum sull'acqua fissato per i 12 e il 13 giugno. In piazza abbiamo visto diversi religiosi appunto di diversi ordini, ma anche una significativa presenza di comuni cittadini che hanno deciso di prendere parte a questo momento, come dicevo prima, di preghiera. E con me in questo momento c'è uno dei partecipanti a questa iniziativa, che è padre Ettore Marangi, dei frati minori francescani della provincia del Salento, al quale chiedo subito, anzitutto, perché la vostra presenza qui oggi in Piazza San Pietro? Prego.
La nostra presenza io credo sia importante anche come forma di sostegno al Magistero della Chiesa, che da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI sostiene come il diritto all'acqua non vada sostenuto con una difesa dell'acqua come bene comune e che non può diventare una merce. Questo magistero sicuro della Chiesa ci porta a venire qua a San Pietro e portare con noi il grido di popolazioni intere che soffrono per il diritto alla vita, la cui origine è fondata nel diritto all'acqua. L'acqua non può essere ridotta a una merce, noi siamo generati dall'acqua e sul piano della creazione e sul piano della redenzione. La metafora più bella che ci consegnano le tradizioni religiose e anche la nostra tradizione cristiana della vita è proprio quella dell'acqua.
Ecco, non temete strumentalizzazioni?
L'iniziativa parte da noi, parte dal cuore, parte dallo spirito. In questo caso non credo che ci possano essere strumentalizzazioni, soprattutto quando i nostri passi diventano passi posti accanto a quelli della gente più povera e della gente che soffre.
Bene Fabio, io ti restituirei la linea se non hai domande da studio.
Grazie Andrea. Sì, so che siete stati, te e un'altra nostra collaboratrice, Alessandra Potenza, siete stati in piazza fin da mezzogiorno. Ti chiedo solamente, ecco, se avete avuto altri colloqui, altre interviste, avete incontrato altri religiosi e religiose, qual è un po' la tua impressione di questa giornata?
Ma guarda, sì, abbiamo appunto intervistato anche altri religiosi appunto presenti in piazza. Beh, devo dire appunto la presenza è davvero significativa, comunque c'è stata davvero una grossa partecipazione, appunto hanno accolto davvero in maniera viva e soprattutto in maniera calorosa l'invito. Tra l'altro uno dei momenti di questa giornata è stato proprio anche il canto del Cantico delle Creature, cantato e animato direttamente dai partecipanti della piazza. Poi durante il proseguo della giornata ci sono stati appunto anche dei momenti di preghiera, delle riflessioni che appunto era Signore aiuta a proteggere la nostra acqua, ma anche Signore aiuta appunto anche nostra sorella acqua. Ecco, uno dei passaggi più significativi di questa giornata è stato appunto ricordare che l'acqua insomma è nostra sorella.
Grazie davvero ad Andrea Pala, grazie anche al suo ospite Fra Ettore Marangi, buon
grazie
lavoro Andrea.
Grazie a te.
Noi torniamo in studio, sono le 13:39 minuti, dunque a questo punto ci fermiamo qui. Il tema della nostra trasmissione era la giornata di preghiera e di digiuno per ricordare che l'acqua è un bene comune, organizzata da alcuni missionari questa mattina in piazza San Pietro. Abbiamo sentito anche poi il commento di Giuseppe Altamore, giornalista, idroinquisitore, vice caporedattore di Famiglia Cristiana, esperto appunto di acque minerali e di privatizzazione dell'acqua, sui quesiti referendari che riguardano l'acqua, quelli per i quali i cittadini italiani sono chiamati a pronunciarsi domenica e lunedì prossimi. Fabio Colagrande vi auguro ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.